Michele Neri legge La Bodda Uciara di Federico Rovert. Terza puntata, Il pino sul tetto. Grazie di Monella, tu canti insieme a me. Carnevale sei tu, fior di gioventù. Sei la scintilla che accende il cuor, la fiamma che ravviva amor. Carnevale sei tu, fior di gioventù. Gentil miraggio di felicità che il cuor serverà. Pino Baroni, detto Giuggiola, era sordomuto. E malgrado che fin dall'infanzia la famiglia avesse tentato di farlo parlare, attraverso gli strumenti allora disponibili e soprattutto con soggiorni in diversi istituti specializzati, non c'era stato verso di ottenere risultati validi. Capiva e comunicava benissimo col linguaggio dei segni, ma dalla sua bocca uscivano solo suoni gutturali assolutamente incomprensibili. Intelligente e determinato, aveva però ottenuto un grosso successo applicandosi fin da piccolo nel pattinaggio a rotelle. Era diventato un ottimo atleta, concludendo la sua carriera come valido allenatore della squadra viareggina di hockey. Fu lui, la mattina del 12 aprile, che, recandosi di primissima mattina al Pino sul Tetto, il vecchio locale sede anche dell'Hockey Club Versiliese, nel centro della Pineta di Ponente, fece la raccapricciante scoperta di un cadavere, proprio davanti al cancello d'ingresso. La testa visibilmente fracassata da una mazza da gioco che, sporca di sangue, giaceva in terra a poca distanza dall'ucciso. Sconvolto da quella scoperta, balbettando nel suo incomprensibile linguaggio, si era precipitato fin sulla strada dove alcuni passanti lo avevano soccorso un po' alla meglio finché, seguendo le seppur vaghe indicazioni, qualcheduno aveva raggiunto la pista scoprendo l'orrendo spettacolo. Immediatamente conosciuto il fatto, fu facile risalire all'identità dell'ucciso. E qui cominciarono davvero le ipotesi più diverse. Si trattava di Beppe Pignori, lo squadrista, conosciutissimo e variamente considerato in virtù del suo non facile carattere e della sfegatata passione politica che lo aveva portato in passato a compiere azioni che lo stesso partito aveva criticato. Con queste premesse poteva non stupire più di tanto la fine che gli era stata riservata, ma anche i meno teneri, nei suoi confronti, scartarono subito l'ipotesi di una vendetta. «Non sono purtroppo più i tempi di una volta, e fascisti ormai lo siamo tutti, nolenti e volenti», erano i commenti di molti. Tuttavia, un sospetto c'era. Come mai proprio in quei giorni due bersagli della carnevalata erano entrati nella cronaca, uno sparendo e l'altro morendo? Ci poteva essere un legame fra i due avvenimenti? Erano voci che si rincorrevano senza che venisse data loro troppa importanza, ma ad ogni buon conto si seppe che Avelio, il terzo in causa, non dormiva sonni troppo tranquilli e badava a dire: «Nella fia, se qualcuno s'azzarda a farmi qualcosa, lo oncio io a modino, a forza di ciaffati!» E si può essere certi che con la sua taglia e relativa energia avesse ragione. Chi invece da tutta la vicenda traeva motivi di perplessità era il maresciallo Nieddu. Rifletteva sulle indicazioni del dottore e si convinceva che erano giuste. Pensava però anche, come tutti, alla strana coincidenza dei due avvenimenti e gli sorgevano i dubbi. Intanto, l'attento esame delle informative che l'appuntato diligentemente portava avanti cominciava ad aprirgli gli occhi su un mondo che francamente doveva ammettere di non conoscere che superficialmente. L'omicidio di Pignori aveva messo in movimento tutto un apparato investigativo di cui il maresciallo era solo una modesta rotella, perché il questore di Lucca in persona, si era precipitato a Viareggio per coordinare direttamente le indagini alle quali partecipavano la pubblica sicurezza, in primis i carabinieri, e anche il comando provinciale della milizia, che non voleva rimanere escluso da un caso riguardante un esponente del partito. Pare che addirittura da Roma fossero venute pressioni in proposito. Cominciavano a trapelare le prime indiscrezioni sulle indagini. Le impronte digitali trovate sulla mazza non avevano dato nessun aiuto, perché tante ve ne erano e molto confuse. Ma c'era qualche cosa di molto più concreto. A terra, vicino al cadavere, era stata trovata traccia di polvere bianca che, all'esame chimico, era risultata come cocaina purissima, cioè non ancora tagliata. Ci si chiedeva perché Pignori si trovava nei pressi del pino sul tetto a quell'ora. L'autopsia confermava le 3 di notte come ora della morte. Cosa significava e come si spiegava l'uso della mazza da hockey, dato che queste attrezzature erano tutte ben custodite all'interno dello chalet? Infine, e naturalmente come interrogativo principale, per quale motivo era stato ucciso? Cosa significava la droga? E che tipo di droga trovata a terra? Insomma, anche se nessuno lo ammetteva, si stava brancolando nel buio. Il povero Giuggiola, stressato da estenuanti interrogatori condotti con l'aiuto di una esperta del linguaggio dei segni, era ormai agli estremi e il buon cuore degli indaganti decise al fine di lasciarlo in pace. Lui non solo non sapeva dare spiegazioni utili circa il momento del ritrovamento del cadavere, ma nemmeno su certi particolari che riguardavano gli orari, gli usi e le abitudini dei frequentatori del club.
Nel fascino blu delle notti cubane, allora che le stelle tremano su nel cielo, amanti laggiù come fragili liane ondeggiano al dolce suono dei bandoneon. È il nuovo ballo cubano che da un paese lontan verso l'Europa già s'avanza, è la più folle danza che ognuno ballerà. Non è nel rumba né carioca né milonga, questa è la conga, la vera conga, però danzando non ti chiedere cos'è, se congolando il cuore congola con te. Non più la rumba né milonga né carioca, or c'è la conga che più ti infuoca, se nel suo vortice ti prende troverai chi ti comprende, la sua buon compaccio ardente scriverà. Perciò per chi vuole danzare, questa è la conga o bimba che brucia il cuore. Così pure senza peccare si può provar l'illusione d'un'ora d'amore.
Su tutta questa massa di problemi continuava ad aleggiare la non dimenticata sparizione del segretario federale. Solo che con un morto tra i piedi di che dimensioni, era logico che il suo caso passasse in seconda linea. Ma a tenerlo a galla ci pensava zitto zitto il maresciallo che, alimentato giornalmente da una pioggia di piccole e a volte apparentemente insignificanti informative che l'appuntato diligentemente gli forniva, cominciava vagamente, si intende, a formulare un certo convincimento. Sebbene i due fatti fossero di origine molto diverse, tuttavia un certo legame, almeno d'origine, ci doveva essere e allora bisognava puntare su quello se si voleva venire a capo di tutta la faccenda. Con questa premessa, Nieddu decise di incontrare di nuovo il dottore e così si recò ancora in via Pinciana. Alatri accolse questa volta il maresciallo col sorriso sulle labbra. Sembrava che si aspettasse la visita e lo disse apertamente.
«Allora, maresciallo, pare che i miei consigli siano stati recepiti se torna da me. Mi dica di cosa ha bisogno. Vedrò di accontentarla, sempre nei limiti dell'etica, si intende».
«Senta, dottore», disse subito Nieddu, «qui non si tratta
di persone, sa bene che non le chiederei mai quello che non mi può dire, ma di comportamenti. Ho cercato di informarmi sugli abitanti di quello che lei chiama il pettine e, facendo confronti e riscontri, mi risultano certe abitudini di vita abbastanza comuni a parecchi di loro. Alludo, come avrà capito, al vizio del gioco, sempre d'azzardo, e forse a una certa propensione ad assumere sostanze non proprio lecite. Si va dall'alta nobiltà, addirittura imparentata con il reale, ad artisti dei più diversi, musicisti compresi, e qui il maresciallo fece una pausa come se volesse mettere in risalto proprio questa categoria. Lei capisce che se mi fosse possibile scremare dal gruppo tutti gli insospettabili, il mio compito ne risulterebbe assai avvantaggiato. Capisco, disse con una certa enfasi il dottore. E mi aspettavo anche questo, oltre a una nuova visita. Ebbene, qui forse la posso davvero aiutare. Non è un mistero che a Viareggio il gioco d'azzardo è sempre stato una specie di mania. Il fatto stesso che si fosse costruito il Kursaal, con lo scopo di specifico di farne un casino in piena regola, lo prova. Il guaio è che, come è noto, le autorità non hanno mai dato il permesso per la sua apertura, e così avviene sempre in queste case. E il proibizionismo americano insegna: chi vuol giocare si arrangia. E le assicuro che si arrangiano in di molti. Il discorso, preso l'avvio, continuò su questo argomento con sfumature di vario tipo che permisero a Nieddo di acquisire molte delle notizie che gli servivano. Poi si passò al resto e qui il dottore giocò un po' sul filo del rasoio per dire e non dire. È opinione comune che l'assunzione di certe sostanze cosiddette stupefacenti sia retaggio di chi sta in alto, sia perché il loro reperimento e il loro costo ne fanno merce rara, sia perché l'idea che il genere di vita che alcune persone conducono, l'ozio è padre dei vizi, si ricorda, ne favorisca l'uso. Ebbene, lei non ci crederà, ma le posso assicurare, proprio per esperienza professionale, che non è proprio così. Viareggio non è un vero porto. Intendo un approdo per navi di una certa stazza, ma moltissimi dei suoi abitanti sono marinai e anche considerati bravi, ingaggiati su cargo, addirittura transatlantici. Girano un po' per tutto il mondo e così è facile portare a casa qualche cosa per arrotondare la paga. Certo è che nel pettine che molta di questa merce finisce, ma qualcosa si perde per strada. Del resto anche alla Bodda, pur essendo la maggior parte dei suoi frequentatori immuni da questi vizi, qualcosa se ne sa. E poi ci vuole pure qualche corriere, perché chi sbarca per una breve licenza non ha certo tempo e voglia di farlo. La merce è varia. La prima è stata l'oppio, il cui uso, guardi caso, sembra fosse stato introdotto qui proprio da alcuni marinai viareggini che nel 1902 avevano fatto parte del contingente italiano a Taijin. Oggi l'oppio non si usa quasi più, salvo qualche eccentrico personaggio o personaggia, perché è sostituito dalla più pratica polvere bianca, così la chiamano neve, che è la cocaina. E sì, al pettine circola e circola abbondantemente. Chi ne faccia uso costante non saprei, ma so che un po' qua, un po' là, l'annusano in molti. Vedrà che non le sarà difficile scremare, come dice lei, dal gruppo degli abitudinari. Naturalmente, e questo lo capisce bene da sé, le due cose, gioco e neve, stanno spesso insieme.
Così il dottore concluse il suo discorso. Ci furono altri scambi di battute e frasi generiche, compreso un sincero augurio da parte del maresciallo che il desiderio di espatrio, cui aveva accennato la signora Latri nel precedente incontro, si realizzasse, seguito da un non molto improbabile arrivederci.
Entrava in caserma, Nieddu riordinava le idee e si convinceva sempre di più di essere sulla strada giusta. Bisognava solo cominciare a sbandolare la matassa e a seguire il filo. Per questo concentrò ancora di più la sua attenzione sulle informative che l'appuntato gli metteva in evidenza e, giusto il consiglio del dottore, cominciò la scrematura. Intanto, alla capitaneria, o meglio, nelle stanze della segreteria federale che il questore aveva occupato per farci il centro delle indagini, si continuava il lavoro sul caso Pignori senza risultati apprezzabili. Era passata più di una settimana e non si poteva dire di aver qualche pista sicura. Restava, per esempio, assolutamente incomprensibile la presenza della mazza da hockey, confermata arma del delitto, fuori dell'edificio dove tutte le altre erano custodite e dove ne spiccava evidente il vuoto nella rastrelliera. Poiché nessuna effrazione si era rivelata nella porta dell'edificio, si pensò subito di indagare su quanti avevano la possibilità di accesso, ma la cosa risultò ardua, per non dire inutile. Mezza Viareggio aveva le chiavi. Una prima scrematura era cominciata con abbastanza facilità. Vennero infatti esclusi a priori tutti i personaggi collegati a Casa Savoia, sia quelli di alto rango che i collaterali. Questi ultimi poi, assolutamente insospettabili perché si trattava quasi sempre di giovani famiglie con prole, erano note le numerose bambinai che popolavano la pineta con tanto di nodo di Savoia ricamato sul grembiule, i cui padri erano quasi tutti ufficiali della Regia Marina con incarichi alla Spezia. Si era poi passati a professionisti di vario genere e qui cominciarono i dubbi e le scoperte interessanti, naturalmente nel campo del gioco d'azzardo, perché, per l'altro lato, la cosa si presentava meno facile. Tuttavia, si capì subito che il dottore aveva ragione da vendere. Viareggio non aveva un casinò. Ne aveva 100.
Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piede.
Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu.
Ma le gambe, a me piacciono di più.
Sono belli gli occhi azzurri e le pene
un po' in su. Ma le gambe, sono belli ancor di più.
Le manine deliziose si saprà raccarezzare. Ma tu gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, sono belli ancor di più.
Era davvero impressionante e da un punto di vista professionale anche preoccupante, perché non vi si era data importanza prima, la quantità di persone che aveva avuto a che fare col gioco. Alcune abbastanza note e regolarmente schedate perché colte in flagrante in occasione di qualche retata. Molte solo annotate perché presenti nel locale ma non nella sala incriminata. Altre, infine, perché correva voce, ma senza prova alcuna. Proprio su costoro, Nieddu pensò che era giusto e utile lavorare, e le sorprese non mancarono. Il maestrino e la contessa, nomi in codice nelle informative ma con quelli veri nelle pagine riservate, spiccavano per importanza, ma l'abbastanza nutrito seguito conteneva nomi di personaggi non meno noti che, se rivelati in pieno, anche se il venticello soffiava già da tempo e rischiava di avvicinarsi presto ai colpi del palipedio, avrebbero davvero scombussolato la vita cittadina. Conclusa la scrematura, si era provveduto alla classificazione che, in base agli elementi di gravità attribuiti ai singoli, poteva aiutare a formulare ipotesi da approfondire o da tenere solo in evidenza. Si poteva passare dunque al secondo elemento. Lasciato momentaneamente il pettine, Nieddu ritornò in via Pinciana, ma questa volta andò direttamente alla Botta Ucciara, dove, tra una certa meraviglia dei presenti, comparve addirittura in divisa. Era anni che non succedeva e, malgrado la reciproca dimestichezza, ci fu un certo sobbuglio. Il più sconcertato e giustamente preoccupato, non aveva fatto in tempo a squagliarsela, era Egisto Cortini che, da quando era rientrato in patria, non aveva mai abbandonato quel sicuro rifugio. Ma il maresciallo, che logicamente era informato, non batté ciglio. Per lui Cortini era stato per un certo periodo all'estero e basta. L'Italia ufficialmente non partecipava alla guerra civile spagnola e i suoi erano tutti volontari.
Parasol con la camisa nueva che tu borraste in rojo ayer me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré con otro compañero.
Del resto, anche gli aerei italiani, gli S-79 e il CR-38, avevano sugli impennaggi verticali solo una X bianca, quasi a voler ribadire la loro anonimità. Ergo, Egisto non aveva disertato perché ufficialmente non aveva avuto nessun ingaggio.
Al passo allegre della paz, i tre ran prendida ticorrosa, la freccia se mia.
Fatta capire l'antifona, più accenni che a parole, e dopo aver bevuto un caffè, Nieddu si mise al centro della stanza e, rivolto a coloro che stavano ai tavoli o attorno al banco, disse: «Voi mi conoscete e io vi conosco. Son sardo, è vero, ma sono tanti anni che vivo a Viareggio e questa città la conosco meglio di voi. Allora, vado subito al nocciolo. Qui ci sono ormai, lo sanno tutti, uno scomparso e un morto. Si tratta di gente importante che conta qualcosa e che proprio per questo sta suscitando un vespaio che non so dove potrebbe portare se non se ne viene a capo alla svelta. Le mie opinioni sulla faccenda ce l'ho e su queste sto lavorando, ma se qualcuno ha qualche cosa da dire che permetta di accelerare i tempi, sarà bene che lo faccia sapere. È nell'interesse di tutti, e di voi in particolare, perché via Pinciana rischia di cambiare faccia velocemente, per mano di chi? Lo potete immaginare, dopo l'ultimo carnevale che non è piaciuto affatto. Il maresciallo non aveva ancora chiuso bocca che, voltati i tacchi, si era già allicciato. Dentro ci volle un po' prima che qualcuno avesse la voglia e la forza di dire qualcosa. Passarono 2 giorni e Di buona mattina qualcuno recapitò in caserma, consegnandola al piantone di guardia, una busta indirizzata a Nieddu. C'era un foglio bianco con 4 nomi: Ivan Saldini, la contessa, il maestrino, la villa. Il maresciallo accennò ad un sorriso leggendo il contenuto, ma mentre non gli era difficile trarre motivo di rapide riflessioni dagli ultimi 2 nomi, il maestrino e la villa, restò perplesso sul primo. Si ricordò dopo un po' che forse si trattava del telegrafista della capitaneria di porto e, poiché gli sembrava che questo nome avesse avuto qualcosa a che fare con la legge, chiese subito all'appuntato di rovistare tra informative e schede per saperne di più. Ecco cosa venne fuori. Saldini Ivan, classe 1898, nato a Pietroburgo, era figlio del maestro Paolo, noto direttore d'orchestra, viareggino, ma da tempo quasi sempre all'estero per dirigere nei più famosi teatri d'Europa. Lo seguiva in questo suo peregrinare la moglie Antonietta Pardini e fu appunto a Pietroburgo che partorì il loro unico figlio. Bloccati dalla guerra, erano stati sorpresi dalla rivoluzione d'ottobre che li aveva indotti a cercare una fuga qualsiasi, pur di sfuggire alle violenze di cui erano quotidianamente spettatori. Dopo vari tentativi, tutti falliti, riuscirono a raggiungere la Finlandia e da lì la Svezia. Il maestro aveva una discreta posizione economica, ma pur essendosi appoggiati per i suoi averi, che per i timori della guerra aveva consolidato in oro, alla Banca d'Inghilterra, sede di Pietroburgo, non riuscì a recuperare niente e giunse in Italia senza alcun bene se non la bacchetta e la fama che lo accompagnava. Disgraziatamente, una malattia cardiaca, probabilmente aggravata dalle vicende sofferte, lo portò alla tomba dopo pochi mesi dal suo rimpatrio. La moglie, sfruttando un vecchio diploma di maestra, aveva insegnato fino all'età della pensione in una scuola elementare della città e tuttora viveva arrotondando la magra entrata con lezioni private. Il figlio, che già da ragazzo si era appassionato alla nascente radiotelegrafia, si era imbarcato per alcuni anni su navi da carico come telegrafista, finché, stabilitosi definitivamente a terra, era entrato con le stesse funzioni alla capitaneria come impiegato civile. Fin qui quanto si poteva ricavare dalle normali informative, ma Nieddu andò oltre e trovò qualcosa che lo interessò a sufficienza per cominciare a capire il rebus dei 3 nomi. Risultava, infatti, che il Saldini fosse fra i segnalati in una delle retate che qualche anno prima era stata fatta al Kurzal, dove ogni tanto ci riprovavano. Non aveva subito alcuna sanzione, perché trovato tranquillamente a conversare con altri in un fumoir adiacente la sala da gioco incriminata. Ma la segnalazione c'era e qualcosa poteva significare. Per esempio, un collegamento abbastanza stretto con gli altri nomi in qualche traffico che andava oltre il vizio del gioco.
A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amore non sa tacere, e questa la canzone di mille capi nere. Il bandolero stanco scende la sierra misteriosa sul suo cavallo bianco, spicca la vampa d'una rosa, quel fior di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua capriera egli lo porterà. A mezzanotte va
la villa, per il maresciallo, poteva indicare Villa Turandot, ma anche la villa della contessa, quella subito dopo il Select, ovvero l'hotel Principe di Piemonte, così da poco ribattezzato. E qui bisognava fermarsi, perché il nome La Contessa era davvero difficile da scalare, anche per chi, come Nieddu, non aveva molte riserve verso certa gente. Di certo si sapeva solo chi era, e non solo a Viareggio, ma in tutta Italia. Chiamava la vita mondana, anche se riservata, che giocava forte d'azzardo, perdendo spesso grosse somme che le venivano reintegrate con assegni provenienti dalla redazione di un importante giornale. Ora, però, messi a fuoco luoghi e persone, cominciava il lavoro vero, quello di ricavare congetture e legami tra un nome e l'altro, per giungere alla soluzione. Il maresciallo stava appunto valutando e deducendo quando si aggiunse un altro tassello al mosaico Saldini. L'appuntato aveva scovato che da giovane il nostro aveva praticato pattinaggio agonistico facendo parte della squadra de Il Pino sul Tetto. Da qui a pensare che anche lui avesse tuttora le chiavi del locale era strada breve, ma non era una prova. Il giorno dopo l'arrivo del foglio, il maresciallo incontrò in piazza Garibaldi, proprio di fronte al monumento di Viani, Antonio Ballini, e gli venne spontanea una battutaccia.
«Sei tornato sul luogo del delitto?»
alludendo al fatto che il gruppo scultoreo era un po' anche opera sua. E poiché il monumento continuava ad essere motivo di infinite discussioni tra chi lo apprezzava in pieno e chi ne diceva peste e corna, veniva facile farci dell'ironia. Ma Ballini era serio e aggrottato, e quando vide il maresciallo fece una smorfia andandogli incontro, come se l'averlo incontrato e proprio in quel luogo fosse cosa desiderata. Nieddu se ne accorse, ma volendo continuare a star leggero gli disse:
«Beh, che c'è? Ti ho fatto paura o te l'ha fatta il monumento?»
alludendo al nome dato alla piazza della paura dai detrattori dell'opera. Ballini lo prese per un braccio e, tirandolo un po' da una parte, gli disse: «Ho desinato al Garibaldi e Guidino mi ha detto un suo dubbio che forse le interesserà. Perché non va a parlarci?»
Thank you.